credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi presentiamo un volume che in realtà di arti ne abbraccia tante.
Certo.
Perché si tratta di un volume dedicato a Valentina Cortese, una grandissima attrice del nostro teatro, del nostro cinema. Si intitola Le nove vite di Valentina Cortese e ne è autore Alfredo Baldi, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno, ben trovato.
E ricordiamo che il libro è pubblicato dalle edizioni ETS.
Sì, edizione ETS di Pisa.
Di Pisa. Dunque, dicevamo appena prima di cominciare questa nostra conversazione che è un libro che nasce da un'amicizia. Da un'amicizia intanto proprio tra due colleghe, cioè sua moglie Milena Vukotic e Valentina Cortese.
Sì, infatti nasce proprio da quello. Mia moglie Milena Vukotic ha conosciuto Valentina Cortese nel 65. Hanno girato insieme il film di Fellini, Giulietta degli spiriti. Naturalmente Valentina è un'attrice già notissima, affermata, mia moglie invece ai primi passi, quindi insomma erano colleghe, sì, ma per modo di dire, insomma. Però da quel film, da quell'incontro sul set di Giulietta è nata un'amicizia che poi si è mantenuta anche attraverso Fellini, grazie a Fellini, di cui entrambe sono rimaste grandi amiche finché Fellini non è scomparso, quindi questa amicizia si è mantenuta fuori dal set, anzi soprattutto fuori dal set, perché poi non hanno avuto più occasione di lavorare insieme.
Perché l'ha intitolato Le nove vite di Valentina Cortese? È passata attraverso così tante trasformazioni.
Sì, effettivamente la vita di Valentina Cortese si può tranquillamente dividere in nove periodi. Io ne ho contati nove, insomma ne ho individuati nove, ma forse se ne potrebbe anche trovare qualcuno di più, perché ha avuto tantissimi cambiamenti nella propria vita privata e familiare e nella vita, diciamo, nella vita pubblica, nella vita professionale.
Cominciamo proprio da quando Valentina Cortese è bambina, cioè immediatamente un cambio di famiglia proprio.
Sì, quando ancora aveva forse nemmeno due giorni, uno o due giorni, viene portata via dalla casa dove è nata, perché la madre l'aveva concepita al di fuori del matrimonio. Valentina è nata al di fuori del matrimonio e quindi la madre, che era giovanissima, ancora minorenne, e non poteva tenerla con sé. I parenti temevano lo scandalo, la madre oltretutto stava studiando per diventare concertista, per diventare pianista, e quindi questa bambina, questa infante, viene affidata alla balia, a una balia della campagna lombarda, che la porta appunto in provincia di Cremona, a casa sua in campagna, proprio una contadina che la porta nella propria famiglia e l'alleva lì nella propria famiglia assieme agli altri due figli, i veri due figli di questa signora.
Ed è un'infanzia molto felice, perché è proprio legata, no, alla natura. Lei parla spesso di essere a piedi scalzi in questa natura.
Certo, è stata per lei un'infanzia molto felice, perché anche se estremamente povera, perché stava in mezzo alla natura, così come vivono i contadini e i figli dei contadini, e non possono fare altrimenti. Non andava a scuola perché era ancora piccola, e quindi fino A 6 anni ha vissuto in questo modo, completamente libera, felice, spensierata a suo modo, anche se nei suoi racconti ci sono echi della povertà, del freddo, per esempio, che si soffriva d'inverno nelle lunghe serate invernali prima di riuscire ad andare a letto e immergersi nel tepore meraviglioso del letto riscaldato dal prete, che appunto era quello
scaldino,
sì, lo scaldino che si infilava sotto le coperte. Poi, quindi questa sua infanzia ha avuto un impatto enorme sul carattere di Valentina e quindi l'ha formata in un certo modo e non in un altro.
Ed è un'infanzia che tra l'altro subisce un ulteriore fortissimo cambiamento all'incirca all'età di 7 anni.
All'età di 7 anni, sì. Ancora prima c'è un altro cambiamento all'età di circa 6 anni, perché la famiglia, appunto, che allevava Valentina lascia la campagna lombarda e va a vivere a Milano, perché il padre, papà Giuseppe, lei lo chiama, aveva trovato un lavoro come netturbino. Siamo, non dimentichiamo, nel 1929-1930, quindi il periodo della Grande Depressione, il periodo anche che si sentiva anche in Italia, nonostante ci fosse un regime che propagandava cose ben diverse e probabilmente faceva anche qualcosa di più, ma anche in Italia la povertà era molto forte. Quindi vanno a Milano, in una casa che però a Valentina non piace, buia, umida, piccola, dove non potevano più lei e i suoi fratellini correre e divertirsi nei prati come facevano prima, e quindi questa è un cambiamento epocale, diciamo, nella sua vita.
E subito dopo la sua famiglia, sì, originale, insomma, la rivuole.
Sì, subito dopo, all'età di 7 anni, si fa viva la sua mamma, la vera mamma, e se la riprende, se la porta via e vanno abitare a Torino, dove appunto abitava la mamma, la madre e con i suoi genitori, con sua madre e suo padre, e la portano in questa famiglia ricca, di alta borghesia, e quindi per Valentina è un nuovo shock, insomma, un cambio veramente, un altro cambiamento veramente incredibile.
E lei ricorda il primo regalo del suo nonno? No?
Questo... Sì, sì, il primo regalo del suo nonno, che lei è riuscita a conquistare a forza di baci e di carezze, perché il nonno all'inizio era molto, molto ritroso, insomma, un orsacchiotto bellissimo di pezza, di peluche, grandissimo, meraviglioso, e che lei ricorda con particolare piacere, con particolare amore.
Ricorda anche di aver dovuto abbandonare il dialetto, di aver dovuto cominciare a parlare in italiano, e anche in qualche modo questo ci porta anche alla sua prima esperienza, per così dire, in palcoscenico, che
certo,
non è molto felice.
Certo, perché nelle campagne lombarde e anche a Milano nella sua famiglia, diciamo, di adozione, parlava ovviamente il dialetto dei contadini lombardi. Qui deve imparare a parlare in lingua italiana, e deve imparare anche a mettere le scarpe, perché lì era sempre scalza, e quindi anche questo. E poi però già si era manifestata la sua passione per recitare, per il palcoscenico. Il suo papà adottivo, papà Giuseppe, le aveva costruito un rudimentale teatrino con un palcoscenico, delle assi, insomma, in cui lei insieme ai suoi amichetti dava delle piccole recite. E quindi una volta che va a scuola in città dalle suore, le viene subito chiesto di recitare, però il primo impatto è molto è disastroso, perché non ricorda assolutamente la parte, e quindi scappa via vergognosa. E addirittura per 3 giorni non va a scuola, perché si vergognava di tornare dopo quella debacle.
Però l'amore per il teatro e anche per il cinema, se vogliamo, perché poi racconta anche che nei pomeriggi, quando poteva, correva al cinema a vedere Greta Garbo, che era la sua attrice preferita.
Certo, certo. Naturalmente, stando in città, aveva la possibilità di andare al cinema, e quindi la nonna, perché la madre nel frattempo era andata via, era emigrata in Argentina per fare la sua carriera di concertista, la nonna la portava spesso al cinema, e quindi lei si immergeva in questo buio da cui uscivano delle immagini meravigliose, appunto la Garbo e altre attrici, la Dietrich, tutte le star di quell'epoca che la affascinavano.
Tra poco sarebbe arrivata anche lei a Hollywood, però prima di questo ovviamente c'è invece un avvicinamento proprio veramente al mondo dello spettacolo. Come avviene?
Ma l'avvicinamento avviene in maniera molto, molto casuale, perché lei era in vacanza a Stresa, sul Lago Maggiore, nella casa di famiglia, aveva 16-17 anni, aveva organizzato degli spettacolini con le sue amichette e i suoi amichetti, e stavano girando in bicicletta per vendere i biglietti, e a un certo punto sulla terrazza del Grand Hotel di Stresa vedono tre signori e si fermano per chiedere loro di comprare i biglietti. Questi tre signori non sono tre persone qualunque, perché sono uno il regista teatrale e cinematografico Guido Salvini, un altro il compositore Umberto Giordano, e il terzo è il direttore d'orchestra Vittor De Sabata. Insomma, quindi tre personaggi di tutto rilievo. E questi personaggi, queste persone si inteneriscono, comprano tutti i biglietti, ma c'è uno di questi in particolare, che è Vittor De Sabata, col quale appunto scocca, diciamo, una scintilla tra lei e Valentino, una scintilla di simpatia che poi in breve si trasforma in amore. E alla fine Valentina vince la resistenza della nonna e fa un viaggio a Roma insieme a Vittor De Sabata, che doveva dirigere il Requiem di Mozart nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. È un'esecuzione di cui ci è rimasto anche qualche piccolissimo brano filmato, tra l'altro. E quindi questa è la consacrazione dell'amore di Valentina per Vittor De Sabata, e viceversa sicuramente, anche se poi c'è una differenza di età di più di 30 anni tra i due. Vittor De Sabata era un direttore d'orchestra affermato, famoso in tutta Europa, girava tutto il mondo per tenere concerti. Terminato il concerto in Santa Maria degli Angeli, Valentina poi si reca, si vuole iscrivere all'Accademia d'Arte Drammatica. Trovandosi a Roma, si vuole iscrivere all'Accademia d'Arte Drammatica, va lì, e lì però il direttore Silvio D'Amico, fondatore dell'Accademia, gli dice: ma guarda che non ci si può iscrivere, bisogna fare la domanda, fare un concorso, ormai è troppo tardi. E quindi lei se ne va tutta delusa, però il giorno dopo, con lo zio e le cuginette dalle quali era ospite, vanno così a fare un giro per Cinecittà. Lo zio era un architetto, uno scenografo cinematografico, vanno a fare un giro per Cinecittà per vedere la città del cinema, la città dei sogni. E lì, in un teatro, incontrano addirittura niente meno che Guido Salvini, cioè il regista che pochi mesi prima, al quale Valentina aveva venduto i biglietti ai propri spettacoli. E qui quindi Guido Salvini la fa esordire in una piccola particina, così diciamo improvvisata, nel film che sta girando in quel momento, che è L'Orizzonte Dipinto, un film tra l'altro pieno di grandissimi attori di teatro. E da qui, da questa assoluta casualità, nasce poi una carriera cinematografica che è destinata poi a durare negli
certo,
anni.
E intanto cominciano ad accorgersi di lei addirittura all'estero, perché poi nel 48 Valentina Cortese sbarca ad Hollywood.
Esatto, esatto, perché Valentina aveva girato nel 46 il film Un americano in vacanza, nel quale il protagonista era un attore americano, Leo Dale, e quindi il film era andato anche a Hollywood. È un film nel quale Valentina interpretava la parte di una maestrina di un paesino del Lazio che poi in realtà Frascati, completamente distrutto alla guerra, e la guerra era finita da poco più di un anno. È un film che era andato a Hollywood, era stato visto, era stato apprezzato, avevano apprezzato l'interpretazione di Valentina e quindi la 20th Century Fox aveva deciso che la voleva e le aveva fatto delle proposte. Ma lei però non aveva accettato perché accettarle significava andare a Hollywood per 7 anni, perché i contratti erano settennali e quindi lei non se la sentiva ancora di lasciare l'Italia, lasciare oltretutto il suo amore, lasciare Vittor De Sabata. Però passa un po' di tempo, passano i mesi, le proposte di Hollywood continuano e lei a un certo punto capisce, sente che non può più continuare questa relazione con quest'uomo perché è una relazione impossibile, insomma non sarebbero mai stati felici insieme, ecco. E quindi a questo punto decide di accettare la proposta della Fox, del produttore Zanuck, e di andare a Hollywood nel 1948.
Come va a Hollywood? L'impatto con la città, con la Mecca del cinema, non è facilissimo.
No, non è assolutamente facile l'impatto, perché è una vita completamente diversa da quella a cui era abituata Valentina a Roma, perché naturalmente in quel periodo viveva a Roma perché lavorava a Roma, il cinema si faceva a Roma. È un posto, dice lei, è una Babilonia dove nessuno è veramente se stesso, dove tutti sono finti, dove si va da una festa all'altra ma in maniera così molto superficiale, dove ci si conosce in maniera molto superficiale. E quindi insomma la vita di Olu non le piace, dice che è una vita vacua, una vita stupida, una vita inutile. Però intanto comincia a lavorare. Il primo film è I Corsari della Strada, girato nel 48-49, nel quale lei ha una discreta parte, una delle protagoniste. Nei titoli di testa ci sono 4 protagonisti, lei è è tra questi 4 nomi. Però lei si accorge che il produttore della Fox, il padrone della Fox, Zanuck, si invaghisce di lei. E lei però non vuole assolutamente cedere, perché non ha nessuna voglia, perché lui non le piace, perché per tanti motivi. Insomma, alla fine si arriva ai ferri corti e a un ricevimento nel quale Zanuck fa delle avance un po' troppo audaci. Valentina gli sbatte in faccia un bicchiere pieno di whisky e se ne va sdegnata.
E dopo... Lui non la licenzia, ma la tiene sotto contratto e non la fa lavorare.
Esattamente, la tiene sotto, è molto peggio, perché non la vuole mandare via per vendicarsi di questo affronto. La tiene legata lì negli Stati Uniti e quindi Valentina, per liberarsi di questo contratto, deve faticare molto e spendere un sacco di soldi in avvocati per poter, dopo 3 anni, 4 anni, riuscire finalmente a tornare a lavorare in Italia.
Sì. Sempre all'inizio degli anni 50 lei tiene, si può dire, a battesimo un'attrice che sarebbe poi diventata un'altra grande star, cioè Audrey Hepburn, che fa il ruolo della sua sorellina, no?
Certo, sì. In questo film lei incontra questa attrice, dice, una cerbiatta che stava lì al bar a prendere qualcosa, tutta impaurita. Le chiede: ma secondo te mi prenderanno per la parte? Perché aveva sostenuto un provino questa ragazza. E Valentina dice: non ti preoccupare, parlo io con il regista. Infatti va a parlare con il regista e ottiene che Audrey Hepburn venga presa e venga, appunto, inizia così la sua carriera cinematografica. Sì. E tra l'altro sempre a Hollywood, in uno dei pochi film hollywoodiani, lei conosce il primo marito, Richard Basehart.
Certo.
Nel 51, durante girano insieme il film Ho paura di lui, e quindi lì si conoscono e dice: Valentina, mi faceva pena questo ragazzone, solo, triste, che tra l'altro aveva perso da poco la moglie, e quindi dopo un po' si sposano.
Mm-hmm. Che poi lui avrebbe lavorato anche in Italia in un capolavoro assoluto che è La strada.
Che è La strada, certo.
Sì. Nel 54, quindi siamo sempre in questi anni, gira anche un ruolo molto importante nella Contessa Scalza di Mankiewicz con Ava Gardner,
e Rossano Brazzi, è la sorella di interpreta il ruolo della sorella di Rossano Brazzi. Il film è un grosso film di Mankiewicz, però è un ruolo che a Valentino non è piaciuto, anche se è un ruolo in un film che l'ha dato ancora maggiore notorietà, perché è un film che è stato visto in tutto il mondo, un film americano, quindi però lei non è molto molto contenta di questa sua interpretazione.
Sì. Le interpretazioni di cui lei era particolarmente fiera nel corso di questa lunga conversazione che appunto è alla base di questo libro?
Ma direi soprattutto quella di Effetto Notte. L'interpretazione di Effetto Notte è quella che le ha dato più soddisfazione.
Dell'attrice smemorata che sbaglia le porte.
Sì, che smemorata che entra nell'armadio invece che uscire dalla porta. E perché per questa interpretazione, tra l'altro, è stata candidata, ha avuto una nomination all'Oscar che poi non ha vinto perché per motivi cronologici non poteva essere inclusa nelle cinquine, insomma, per cui non è riuscita a vincere per questa interpretazione, però ha avuto la nomination e ha avuto una grossa fama.
E ha avuto anche l'omaggio di Ingrid Bergman, vincitrice di quell'Oscar, che proprio ricevendo l'Oscar ha detto che in realtà lo meritava Valentina Cortese.
Certo, esattamente, cosa che a Valentina ha fatto un enorme piacere, ovviamente anche perché la Bergman era una sua grande amica e quindi insomma...
Si erano conosciute alcuni anni prima, no? Nel 64, proprio qui a Roma, sul set della visita della
La vendetta della signora. Sì, si erano conosciute lì e avevano fatto subito amicizia, e poi Valentina fa amicizia molto, molto facilmente, ma anche molto, molto sentitamente, insomma, in maniera non così formale.
Abbiamo parlato molto di cinema, ma ovviamente il teatro ha una parte fondamentale nella vita di Valentina Cortese, e sicuramente Il giardino dei ciliegi è forse il ruolo che le ha dato la fama più grande, no? È più legato proprio alla sua figura.
Certo, certamente sì. Valentina aveva già fatto del teatro subito dopo la guerra, nel 44, 45, 46, quando ancora il cinema non si faceva o era pochissimo perché non c'erano i mezzi. E poi aveva cominciato a fare, il grande teatro nel 1960 al Piccolo di Milano, insieme sotto la regia di Giorgio Strehler, che poi sarebbe diventato anche il suo compagno di vita, oltre che di lavoro. E ha avuto una lunga carriera al Piccolo, una quindicina di anni, al termine della quale praticamente ha recitato in questo che forse è il lavoro per il quale lei è più famosa, più conosciuta, appunto Il giardino dei ciliegi di Chekhov, che poi è stato portato in tutto il mondo, così come anche altri spettacoli strelleriani, ma soprattutto questo è stato veramente portato in tutto il mondo, conosciuto in tutto il mondo, anche perché ne esiste una versione girata per la televisione, quindi insomma è stato possibile a molti che non l'hanno vista di persona vederla.
Sì, c'erano anche Giulia Lazzarini, Monica Guerritore,
certo.
Era veramente un cast strepitoso.
La Guerritore, tra l'altro, era il suo esordio, sì. Era giovanissima, aveva 17 anni.
Nel ruolo più giovane. Purtroppo il nostro tempo è finito, parlare però di nove vite ovviamente comporta tutto il resto che c'è appunto in questa donna straordinaria. È possibile trovarlo nel libro Le nove vite di Valentina Cortese, di Alfredo Balli, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato di questa vita così affascinante.
Grazie a lei.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.